Sport Academy. Tutta l'informazione sulla tua passione.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
Che è un signore che si chiama Tan Se Teng, conosciuto come Dan, un uomo di Singapore che naturalmente è stato arrestato. Attraverso i suoi collaboratori riusciva a truccare le partite dei campionati veramente di tutto il mondo.
In closing andato, il Milan cambia pelle.
Tesodore l'incredibile trasferimento di Neymar dal Barcellona al PSG. Il brasiliano, con i 222 milioni di euro di clausola rescissoria pagati dai parigini, diventerà per distacco l'acquisto più caro della storia del calcio.
Questa volta non posso vedere attraverso i buchi della rete cosa ci sarà dopo. Concedetemi un po' di paura. Questa volta sono io che ho bisogno di voi e del vostro calore.
Sport Academy.
Bentrovati, lunedì 19 novembre 2018 e bentrovati anche dal sottoscritto Ronald Giambò. Inizia un'altra settimana in compagnia di Sport Academy, tanti temi che andremo a trattare nel corso dei prossimi giorni, a cominciare dalla nazionale italiana di calcio che ha forzatamente interrotto le contese per quel che riguarda la Serie A e che sarà impegnata tra 24 ore nella seconda sfida, questa amichevole, contro gli Stati Uniti. La prima si è chiusa con un pareggio, ma ha lasciato intendere che i passi in avanti compiuti dal gruppo di Roberto Mancini stanno procedendo nella direzione giusta. Adesso manca soltanto trovare quel bomber capace di finalizzare la gran mole di gioco costruito dagli azzurri. E cominciamo proprio dalla nazionale, cominciamo dall'Italia di Roberto Mancini, dando la buona serata al collega Enzo Dorsi. Ciao Enzo, ben trovato.
Sì, buonasera a tutti.
Allora, soddisfatto della prestazione offerta dai nostri a San Siro contro il Portogallo?
Ma direi che c'è stato un ottimo primo tempo, sicuramente tante belle cose, però il finale mi ha lasciato molto perplesso. Cioè, quando sono calate le energie e questo gioco fondato sul possesso palla si è un po' smarrito, la squadra si è un po' sfilacciata, abbiamo rischiato, almeno in un paio di occasioni, di subire la beffa della sconfitta. Complessivamente sì, sicuramente riguardando la situazione rispetto a qualche mese fa è chiaro che i progressi ci sono, però vedo in giro un'euforia direi incontrollata, per non dire smodata, che mi sembra molto prematura, perché questa è una squadra che sta nascendo, alcuni equilibri vanno ancora verificati, il centrocampo mi sembra complessivamente un po' leggero, cioè va bene contro un certo tipo di squadra ma meno bene contro altre squadre. E poi sento anche dei paragoni francamente un po' esagerati quando leggo che Barella sarebbe il nuovo Tardelli, e francamente io che ho visto giocare Tardelli per 15 anni faccio un balzo sulla sedia, perché Tardelli è stato un giocatore, si diceva all'epoca, l'unico giocatore italiano che potesse giocare tranquillamente da titolare in qualsiasi altra nazionale, dall'Olanda alla Germania, dall'Argentina al Brasile e così via, perché Tardelli non solo correva moltissimo come Barella, non solo contrastava bene ed era molto vivo dal punto di vista agonistico, ma era anche capace di marcare senza fare toccare la palla e senza fare decine di falli, giocatori che all'epoca erano in fuori classe appunto di quegli anni, come Maradona, come Keegan, l'inglese Keegan, e come tanti altri. Quindi io direi andiamo piano, lasciamoli crescere, lasciamo lavorare Mancini, ma non circondiamo adesso di attese che non hanno senso, visto che noi arriviamo da 3 mondiali consecutivi falliti, 2 perché siamo stati eliminati al primo turno e 1 al quale addirittura non abbiamo partecipato. quindi insomma ci vuole un minimo di
pazienza,
di ragionevolezza, ecco.
Assolutamente, è un processo lungo quello che poi dovrà augurabilmente portarci fino al prossimo europeo del 2020. Però la mia impressione è che la vittoria ottenuta contro la Polonia nel match precedente abbia per così dire sbloccato perlomeno di testa gli azzurri, e che lo abbiamo visto contro il Portogallo per 70 minuti insomma sono riusciti a mettere in campo una personalità che non vedevamo da tempo,
Sì, sì, ma questo indubbiamente è vero. Diciamo al netto poi della considerazione che la Polonia purtroppo è veramente povera cosa in questo periodo, se togliamo Lewandowski, che peraltro è praticamente tedesco visto che ha fatto tutta la sua carriera in Germania in grandi squadre come il Borussia Dortmund e poi il Bayern, il resto è di una modestia sconfortante. Ecco, possiamo salvare anche il portiere, ma insomma non è una squadra che si possa paragonare all'Italia. Vorrei aggiungere però una cosa.
Prego.
Che guardando l'andamento della National League, che è un torneo nuovo al quale probabilmente nessuno si è ancora abituato e del quale io personalmente non sentivo la mancanza, per la verità, però dico, se guardiamo la National League vediamo che tutti gli esiti per esempio del mondiale sono stati completamente ribaltati.
Come no?
Perché le squadre appunto che sono andate meglio, come la Croazia, vice campione del mondo, è stata eliminata senza pietà, la stessa Spagna è già fuori, si è qualificata l'Inghilterra, per cui voglio dire assistiamo a un momento di diciamo un po' confuso che probabilmente prelude alla formazione, alla nascita di squadre che sono destinate a riempire qualche vuoto nei prossimi anni. Penso anche all'Olanda, molto giovane, molto rinnovata da Koeman, che stasera, se non perderà in Germania, si qualificherà a spese della Germania stessa,
esatto,
e addirittura della Francia campione del mondo.
Una Germania che insomma è l'unica.
C'è spazio anche per l'Italia, a patto, ripeto, di non eccedere nelle pretese, perché questo è un gruppo di ragazzi che ha bisogno di tempo, e quindi questo tempo glielo dobbiamo concedere. Io credo che l'obiettivo vero di Mancini sia il mondiale del 2022 più dell'europeo 2020, che è un po' troppo vicino, però chiaro che è giusto non porre mai limiti alla provvidenza.
Una scadenza, quella del mondiale del 22, che dovrebbe farsi in Qatar, Enzo, sul quale ci sarebbe molto da dire, no? A partire dagli orari, i calendari che dovranno essere stravolti, ci arriveremo gradualmente. Io mi riferivo alla personalità comunque, perché senza quella poi è difficile intavolare un qualsiasi processo, no? Un qualsiasi percorso di crescita. Però ti chiedo, pensi che il limite palesato sia soltanto relativo all'assenza di un bomber, oppure questa nazionale potrebbe farne a meno trovando altre soluzioni?
Ma io credo che il bomber ci sia, e a parer mio è Belotti, una volta che avrà recuperato una condizione accettabile e avrà dimostrato anche nel Torino di meritare la maglia azzurra. Sai, questa storia del falso 9 con la quale ci divertiamo da quasi un decennio, da quando Guardiola disse la famosa frase «il mio centravanti è lo spazio», che è una frase bellissima, però va poi tradotta in gol. Ora, se il finto centravanti è Messi, il discorso è di un certo tipo. Se il finto centravanti è, detto con tutto il rispetto, lo dico, faccio un nome a caso, è Bernardeschi o Chiesa o lo stesso Insigne, è chiaro che il discorso è di un altro tipo. Questo senza nulla togliere ai nostri ragazzi, che stanno facendo bene e meritano, ripeto, il massimo dell'incoraggiamento, però insomma il centravanti ci vuole. Che poi faccia lui gol o ne faccia tanti di gol è relativo, però il punto di riferimento davanti ci vuole. L'Inghilterra per esempio c'ha questo Keane che è veramente
una macchina, assolutamente
un gioiello, ecco, oltre che un ottimo goleador, fa giocare gli altri, aiuta gli inserimenti dei centrocampisti, ecco, questo intendo per punto di riferimento in attacco. Poi si fa anche dei gol decisivi, e Belotti per esempio soprattutto nel gioco aereo ha sicuramente dei mezzi superiori al normale, e tanto meglio.
Senti Enzo, per chiudere questa chiacchierata torniamo anche all'ultimo mondiale non raggiunto con Giampiero Ventura in panchina, un Ventura tornato su un'altra panchina, quella del Chievo, abbandonata un mese dopo il suo arrivo. Che idea ti sei fatto?
Ma io penso che Ventura sia stato per la nazionale proprio l'uomo sbagliato nel momento sbagliato, in cui c'era confusione a tutti i livelli, la gestione Tavecchio comunque era osteggiata giustamente direi da molte parti, e la fioritura di talenti non era ancora sbocciata, nel senso che ovviamente i ragazzi di cui oggi parliamo avevano 2 anni di meno, quindi era difficile puntare tutto su di loro. Questo è stato sicuramente alla base di tutto. Poi l'allenatore, con alcune sue scelte, indubbiamente non ha fatto molto per guadagnare il consenso del destino.
Certo.
Per esempio andare a giocare a Madrid pretendendo di imporre il gioco al Bernabeu contro la Spagna, è chiaro che è stata una scelta sbagliata. Questo al di là del 3-0 finale, che poi ha reso in maniera direi plastica la differenza di qualità tra le due squadre. E il suo ritorno è stato secondo me una scelta frettolosa, dovuta al desiderio di rientrare in pista, perché Ventura è sempre stato un uomo di campo, cioè un uomo che ha allenato i giocatori, che allena i giocatori, che li migliora proprio sul piano tecnico del palleggio, del giocar bene. Però il Chievo, che deve salvarsi, dovrebbe cercare di salvarsi, aveva bisogno probabilmente di un allenatore più cattivo, meno portato al gioco, ma alla concretezza, al risultato immediato, anche per ricreare un minimo di atmosfera positiva e poi cercare una rimonta. Quindi secondo me ha avuto un po' di fretta, si è accorto dell'errore, è tornato indietro, e questo certamente non giova alla sua immagine.
Esatto, sperando che non nuocia anche alla sua carriera, perché in molti si auguravano un'uscita di scena diversa, no? Per il tecnico.
Comunque Ventura, va detto questo ad onor della verità, è sempre stato un allenatore che ha prodotto un calcio brillante, positivo, pieno di gol, fatti anche subiti. Io ricordo benissimo il suo Cagliari, il suo Lecce, il suo Pisa stesso, il Torino in alcune stagioni, in alcuni momenti. Insomma, ha tutta una storia che secondo me non andava sporcata con questo ritorno, ripeto, che definirei semplicemente affrettato.
Affrettato. Benissimo. Enzo Dorzio, ti ringrazio per questo commento sulle vicende azzurre e in parte anche sul destino di Giampiero Ventura. Ti do appuntamento presto, magari per tornare a parlare di questo campionato che si accinge al giro di boa.
Grazie a voi, buona serata a tutti.
Grazie mille Enzo Dorzi, salutiamo quindi il collega, ridiamo la linea a Matteo Di Lelio che ci accompagnerà quest'oggi fino alle ore 20, primo stacco musicale e poi torneremo a parlare di tennis, perché con la vittoria di Sasha Zverev nelle finals si è conclusa la stagione del tennis, una stagione che ha emesso verdetti molto interessanti per quel che potrebbe essere addirittura il futuro prossimo di questa disciplina.
Radio Cusano Campus. Cambia il modo di ascoltare la radio. Sport Academy. Tutta l'informazione sulla tua passione.
Torniamo in diretta e lo facciamo cambiando disciplina, perché a Londra nello scorso weekend si è chiusa la stagione del circuito ATP con il Masters Final vinto dal giovane Zverev, una vittoria che ha fatto gridare a molti a quel cambio della guardia da tempo auspicato ai vertici del tennis mondiale. Sarà veramente così? Lo chiediamo direttamente al collega della Federa Tennis, di Sport Senators e dell'agenzia AGI, Vincenzo Martucci. Buonasera Vincenzo.
Buonasera a voi.
Allora, è veramente il cambio della guardia, questa next gen veramente può ambire a prendere il posto dei big three che da 10 anni dominano il ranking ATP?
Beh, sarebbe ora, sarebbe anche ora, visto che hanno monopolizzato completamente i grandi tornei, soprattutto gli Slam, ma anche i Master 1000. Questo Zverev, che ha vinto il Masters, io li chiamo Masters anche se si chiamano ufficialmente finali ATP, è sicuramente il giocatore più concreto dei giovani. Già l'anno scorso si era qualificato al Masters tra i primi 8 del mondo, ha vinto già 3 Master 1000, ha battuto Federer, Djokovic, quindi ha già dimostrato grandi qualità. La cosa che fa pensare appunto che però ci sia veramente questo cambio della guardia è anche il fatto che Djokovic ha perso queste due partite ultimamente, tutte e due contro due giovani, peraltro di ceppo russo.
Perché Parigi, l'altro è Khachanov, dico bene.
Ecco, appunto, Parigi-Bercy ha perso con Khachanov, che ha 22 anni, non è così vecchio. E l'anno scorso a sua volta ha giocato le Next Gen Finals che si tengono a Milano, cui i primi 8 under 21 del mondo, quest'anno era più grande, non le ha potute giocare. E appunto adesso questo Zverev, Djokovic, che stava giocando alla grande, ha dominato tutta la seconda parte della stagione, praticamente dalla sconfitta con Cecchinato a Roland Garros, non ha praticamente più perso. Ecco, questo fa pensare che questi ragazzi stiano crescendo. Obiettivamente la riprova però si avrà soltanto nei tornei dello Slam, dove ricordiamo ai nostri radiospettatori cambia tutto, perché si gioca al meglio dei 5 set, quindi la partita praticamente ricomincia, mentre in questi tornei, anche questi Master 1000, si gioca al meglio di 3, dove chiaramente è importante sicuramente contrastare i grandi campioni, ma ancora di più tenere mentalmente su una partita così lunga.
Assolutamente, in molti però hanno, diciamo, commentando la vittoria di Zverev, hanno indicato nel suo coach Ivan Lendl il responsabile, no, di quest'ultimo step, di quest'ultimo salto di qualità che ha consentito al giocatore di imporsi in questo finale di stagione.
Beh, sicuramente Ivan Lendl è il più vincente dei super coach. Obiettivamente io sono stato sempre molto perplesso sugli interventi di Edberg e Becker, Edberg con Federer, Becker con Djokovic, mentre Ivan Lendl, quando è intervenuto per esempio su Murray, un giocatore che come lui aveva perso le prime finali dello Slam, non riusciva assolutamente a entrare nell'elite dei migliori, lui è riuscito a portarcelo, gli ha fatto vincere praticamente tutto e lo ha inserito nei Fab Four, cioè nel gruppetto di super campioni che comprendeva già Federer, Nadal e Djokovic. Lui, soprattutto Ivan Lendl, ha questa grande cultura del lavoro, sa individuare il colpo debole del suo allievo. Nel caso specifico, in tutti e due i casi, si trattava del dritto, sia Murray sia Zverev hanno nel dritto il loro punto debole, e su quello lui è riuscito ad avere dei grandissimi risultati, ma soprattutto sull'attitudine. Mentre con Andy Murray era più che altro un problema di fiducia, con Zverev è un problema quasi opposto, cioè la presunzione, la testardaggine di questo ragazzo dai grandissimi mezzi per i quali è stato pronosticato un futuro da numero uno del mondo, qualche volta è diventata la sua arma di autodistruzione. E quindi su quello, su un po' di umiltà, un giocatore come Ivan Lendl, che si è veramente fatto da solo contrastando situazioni tecniche e ambientali difficilissime, come furono le sue quando giocò da esponente dell'ex Cortina di Ferro contro gli americani Connors, McEnroe, quando la gente lo irrideva, quando non parlava l'inglese, e lui aveva mezzi tecnici importanti, ma non la fantasia di un McEnroe, non la grinta di un Connors, è riuscito a superare quegli ostacoli e ora li trasmette ai suoi allievi.
Sulla carta d'identità di Zverev hai citato talento, ostinazione, consentimi di aggiungere anche quel pizzico di scaltrezza che gli ha consentito di rigiocare quel punto nella semifinale contro Federer e di fatto, insomma, invertendo l'inerzia del match. Ci racconti quell'episodio, Vincenzo?
Sicuramente sì, è stato molto attento, praticamente lui aveva perso il punto sul 4-3 del tie break nel set decisivo contro Federer in semifinale, quando il raccattapalle è un fondo campo. Devo dire io, nel caso specifico, giustamente dal punto di vista di Zverev, sotto due aspetti: uno, perché obiettivamente il regolamento glielo consente, certo; due, perché davvero il ragazzo era proprio nella sua visuale caduto la pallina e lui un po' si è distratto, è questione di attimi indoor, e non credo alla teoria di Federer che ha sostenuto che lui nella stessa situazione non l'avrebbe fatto, non avrebbe richiamato l'attenzione dell'arbitro, e il fatto che Federer ha detto in questi casi ci si aspetta che sia l'arbitro a intervenire. Obiettivamente sì, scaltrezza, ma più che scaltrezza, sai, io parlerei di professionismo, di capacità di leggere la situazione. Cioè, a 21 anni, stai giocando contro Roger Federer, nel torneo che Roger Federer ha vinto 6 volte, nel torneo dove praticamente tutti si aspettano che ci sia questa nuova finale Federer-Djokovic, e tu hai la prontezza, l'attenzione, l'intelligenza di fermare il gioco e dire no, guarda, quello gli è caduta la pallina. E poi la gestione del pubblico, è stato bravissimo. Vero. Subito dopo la partita, si è scusato col suo avversario che a sua volta si è sentito in dovere di dirgli no, guarda, vai tranquillo, hai vinto, bravo, eccetera, e quello che ha detto poi ieri dopo la partita con Djokovic, cioè anche quella è una grande capacità. Non dimentichiamo che Zverev è figlio di un ex professionista ed è fratello di un altro professionista del tennis, per cui lui è stato bravissimo a gestire queste situazioni, che è un'altra grande qualità, perché sai, quando sei lì magari ti viene la paura di vincere, la paura di perdere, di non saper gestire la situazione. Il ragazzo non solo è bello, non solo è forte, non solo è alto, ma è anche capace di muoversi su una grande ribalta.
Assolutamente, mi veniva in mente ad esempio la reazione di Serena Williams nella finale dello US Open, dove anche durante la premiazione non è riuscita a ritrovare quel briciolo di lucidità, no? Per concedere l'onore delle armi alla sua avversaria, la giapponese, ti ricorderai.
Quella è stata veramente una vergogna, solo in America. Solo con questo finto moralismo, c'è la componente dell'afroamericana, c'è la componente della la neomamma, c'è la componente della grande attrice che meriterebbe tranquillamente di eguagliare il record di 20 slam della Margaret Court, ma non tutto questo, però, come dici giustamente tu, non giustifica un comportamento del genere, proprio per tutte le cose che abbiamo appena detto. È stata una pagina vergognosa dalla quale Serena esce, secondo me, malissimo, e invece dalla quale viene tirata fuori adesso, anche oggi leggo che lei che parla delle sue partite, eccetera. Quella è una pagina vergognosa e non è la prima volta che le succede.
È vero, perché, è vero.
Proprio lì, proprio US Open, sotto pressione, nel suo torneo, il torneo che lei vuole vincere assolutamente, le è già capitato anche di dire a una raccata, a una giudice di linea, io quella palla te la faccio ingoiare, di ingiuriare un altro arbitro di sedie, dicendogli che alla moda, quasi alla guisa di Buffon, no? Che praticamente le disse una cosa tipo sei brutta dentro.
Mamma mia, che caduta di stile
di Buffon, ecco. Però è il grande campione che, come dici giustamente tu, non sa gestire la situazione, perché sai, prima, dopo sono capaci tutti. È nel momento difficile che tu devi dimostrare di essere davvero un campione.
Aggiunga lo stupore, anche quello provato da parte mia, nel ascoltare Billie Jean King prendere le difese in quell'occasione dell'americana. Insomma, segno che tutto il circuito era andato in cortocircuito, perdonami il gioco di parole, Vincenzo.
Certo, sì, infatti è esattamente
una pagina da cambiare. Sì. Per quel che riguarda invece il tennis di oggi, si è chiuso pochi giorni prima, anzi la settimana prima del Master dei Grandi, le Finals di Milano Next Gen, quel regolamento nuovo, le innovazioni che si pensa di introdurre, e dal prossimo anno anche la Coppa Davis, no? La storica competizione da più di 100 anni, insomma, vedrà riscritto il suo regolamento. Cosa ne pensi di queste innovazioni? Lasciano, secondo te, inalterato lo spirito del gioco?
No, guarda, per quanto riguarda le next gen, io per esempio ho due figli che giocano a tennis e quindi li vedo giocare sempre il rodeo, si chiama, sul 4 pari, col punto secco su 40 pari, ecco, quella del let è stata subito abolita perché che sparisse il punto quando cade la palla di là col servizio è un'assurdità. Il fatto della perdita di tempo con l'asciugamani, anche quella è una cosa sulla quale, cioè, che ci può stare, nel senso che qualche volta i giocatori se ne approfittano e tolgono il tempo al proprio avversario. Il fatto del 4 pari forse non porta niente di valido, e infatti è più che altro stato un tentativo per dare una caratteristica diversa a questa che in fondo non è una gara ufficiale, anche se è significativa, anche se i giocatori ci tengono molto e anche se merita il pubblico che ha. Io credo che non si snatura il senso del gioco con queste regole next gen, perché in fondo si toglie, diciamo, la parte iniziale, no? Quelle primi game su su un torneo normale, fino al tre pari un po' spesso una fase di studio un po' più tattica, mentre invece cominciando subito con le regole next gen devi subito entrare, essere concentrato, basta un attimo per perdere il set. Per quanto riguarda la Coppa Davis invece è un'autentica vergogna, così come una vergogna quello che sta facendo secondo me l'ATP, perché per contrastare questa nuova Coppa Davis, che non è più quella di prima, che è la Coppa Piquet dell'amico di Nadal, un calciatore che si mette a fare l'organizzatore di tornei di tennis, io credo che sia ingiusto anche da parte dell'ATP di aver creato questa nuova Coppa, cioè di aver rigenerato la Coppa delle Nazioni che esisteva da tantissimi anni, spostandola all'inizio dell'anno, a gennaio, in Australia, e così a ridosso dalla nuova Coppa Davis, quindi svilendo, creando ancora dei problemi a questa nuova manifestazione, creando una rivoluzione nel calendario. Alla fine poi tutti vogliono fare la stessa cosa, vogliono fare un campionato del mondo in qualche modo però mascherato, con degli inviti, con i giocatori che vogliono loro, in tempi molto ristretti, quando avevano una Coppa Davis che era già bella e fatta e al massimo potevano cambiarla minimamente, avvicinandola magari a una Ryder Cup del golf,
no?
Ma non snaturandola così malamente come hanno fatto.
Vincenzo Martucci, ti ringrazio per questo efficacissimo focus sulla tennis, ti auguro buona serata e buon tennis.
Grazie a voi, arrivederci.
Ringraziamo il collega Vincenzo Martucci, ridiamo la linea rapidamente a Matteo Di Leglio, rapidamente, perché rapidamente torneremo qui in diretta su Radio Cusano Campus a Sport Academy per parlare di motori, della Moto Mondiale che ha appena chiuso la sua stagione e di un incidente incredibile, veramente incredibile, avvenuto in questo weekend in quel di Macao.
Radio Cusano Campus, cultura in FM. Sport Academy, tutta l'informazione sulla tua passione.
Rieccoci tornati nuovamente in diretta, sempre Sport Academy. Viaggiamo spediti verso le ore 19 che segneranno il passaggio, no, della prima ora della nostra trasmissione, poi proseguiremo fino alle ore 20, ma adesso è arrivato il momento di aprire una finestra dedicata ai motori. Ma prima, ben trovato Massimiliano Cannalire.
Ben trovato a te Ronaldo Giammò, e credo che sia stato un weekend ricchissimo di spunti sotto diverse discipline.
A Cipicchia abbiamo già parlato di nazionale, abbiamo fatto il punto sulla stagione del tennis giunta al suo epilogo, adesso ci stiamo occupando di motori, in particolare del MotoGP, il cui campionato è terminato, anzi per quel che riguarda l'assegnazione del titolo era già terminato da qualche settimana, ma adesso anche dal punto di vista del calendario siamo veramente arrivati alla parola fine. A Valencia si è corsa l'ultima gara di questo Moto Mondiale, una gara bagnatissima perché sul circuito della Comunità Valenziana si è abbattuto un vero e proprio nubifragio che ha costretto i piloti a partire, a prendere il via per ben due volte nel corso della loro gara. Uno sfortunatissimo Valentino Rossi, che aveva tenuto bene testa nella prima parte della gara e che, una volta superato da Andrea Dovizioso nel secondo restart, è scivolato veramente quando mancavano pochi giri al traguardo. Tanto lo sconforto da parte del pesarese in una stagione che lo vede all'asciutto dal punto di vista delle vittorie e che vede anche per lui sfumare quel secondo posto nella classifica del Moto Mondiale, che era rimasto l'unico obiettivo alla sua portata, obiettivo ovviamente appannaggio dell'italiano Dovizioso.
Beh, credo che insomma già le squadre, le scuderie stiano lavorando.
E come?
Sì, forse si anticipano troppo i tempi rispetto a quello che accade in altri sport, no? Dove c'è il divieto di occuparsi della prossima stagione, almeno di reclamizzare le scelte venture che vengono fatte, però insomma dai.
Invece qui è diverso, Max, perché le squadre sono rimaste tutte a Valencia, perché da domani partiranno dei test molto molto importanti, verranno provati molti degli aggiornamenti riguardanti le moto ufficiali del prossimo anno e c'è tanta attesa ovviamente in casa Yamaha, lo ha detto lo stesso Rossi, un campionato del mondo positivo nella prima parte e che nella seconda parte si aspettava da Iwata, dal Giappone, che potessero arrivare quegli aggiornamenti in grado di tenere ancora in lizza le moto di Valentino e di Maverick Viñales. Così non è stato, tanto lo sconforto che ha accompagnato i piloti fino alla chiusura della loro stagione. Viñales è riuscito a centrare una vittoria, neanche un podio per Valentino, che però è riuscito a mostrarsi ottimista almeno dal punto di vista del comportamento avuto dalla sua moto nel corso di queste ultime 2-3 gare. Insomma, un comportamento che lo fa ben sperare in vista di questi test che prenderanno il via domani, nel corso dei quali spera il pesarese di trovare una moto in linea con le due altre grandi scuderie che hanno dominato questa stagione, la Honda di Marc Marquez e la Ducati di Andrea Dovizioso. Per quel che riguarda la Moto2 invece festeggiamo un titolo ridiato, perché Pecco Bagnaia si è laureato campione del mondo.
Ma intanto Dovizioso nella sua analisi del post gara è stato molto diretto, come sempre. Mi piace la schiettezza del forlivese della Ducati, che ha spiegato: dopo la vittoria, dopo l'interruzione, abbiamo fatto qualche modifica e potevo spingere come mi piaceva. E poi ha detto anche: Valentino era molto veloce, bella soddisfazione chiudere così, abbiamo sempre migliorato e questo è un bel segnale. Quindi Andrea Dovizioso, che ha vinto il Gran Premio di Valencia, insomma.
Quello l'ha vinto, ma chiediamo rapidamente un parere al nostro ospite, che ringraziamo per la disponibilità di questa sera, Flavio Azzori dal Messaggero. Ciao Flavio, buonasera.
Buonasera a tutti.
Quanto sono importanti i test che prendono il via domani a Valencia?
Ma per molti versi sono fondamentali, anche se sono un primissimo approccio, però è sempre importante, perché il primo approccio con una moto è per certi versi quello più importante, quello più vivo, più viscerale, quindi conseguentemente ha un valore sia simbolico che comunque anche tecnico, per cercare di indirizzare e dare la via, diciamo, per certi versi, ecco. Quindi mi immagino, sai, un Jorge Lorenzo che arriva in Honda e quindi cerca subito di trovare un feeling con una moto che dovrà avere immediatamente, perché il suo compagno di squadra è semplicemente al momento il pilota più forte al mondo, ecco, tanto per fare un esempio.
Certamente, vediamo che il segnale ovviamente è disturbato, sappiamo che ti trovi in condizioni improbe, caro Flavio. Arriviamo alla seconda domanda che volevo chiederti nel corso di questo collegamento. Accantoniamo un attimo le due moto, spostiamoci sulle quattro moto, perché nel weekend, in quel di Macao, si è registrato un incidente che avrete sicuramente visto tutti, spettacolare quanto pericolosissimo, quello occorso a Sofia Flörsch, letteralmente decollata a 270 km orari. Ne parlavamo offline con Flavio. Raccontaci, Flavio, come si è potuto verificare, dove si è verificato e perché quella pista è una pista, a detta di molti, molto pericolosa, nonché molto decisiva per le future sorti dei piloti.
Certo, l'incidente è accaduto a Macao. È una pista, è un circuito cittadino, un toboga estremamente veloce e per molti versi anche pericoloso, perché per chi, diciamo, non lo sapesse, non ne ha idea o comunque non segue il motorsport, Macao è un circuito storico, verosimile a un circuito come quello di Monte Carlo, ma con una media oraria estremamente più veloce, con delle staccate molto più pericolose, con, diciamo, dei sistemi di protezione per alcuni versi non troppo all'avanguardia, anche se è stato distrutto da poco. Il fascino e la pericolosità di Macao risiedono proprio in questi elementi, questo è vero. Come ci dicevamo, insomma, questo pomeriggio a Macao sono passati quelli che poi nella nostra storia sono diventati dei veri e propri fenomeni, dei campioni. Il duello Schumacher e Häkkinen iniziò in Formula 3 proprio con la finale di Macao, perché la Formula 3, categoria propedeutica, aveva come finale ecco Macao. È un circuito estremamente pericoloso e anche le moto in questo caso corrono lì, anche le superbike, gli stessi, diciamo, protagonisti per molti versi del Tourist Trophy, corrono a Macao. E prendo in prestito le parole di Alessandro Polita, un pilota superbike italiano che ha corso due volte al Tourist Trophy ed una volta a Macao, in cui diceva: è vero, al Tourist Trophy è pericolosissimo, la gente muore, ma Macao è pura follia, perché corri in mezzo ai grattacieli.
Mamma
per
mia.
Questa ragazza, fortunatissima, perché è notizia proprio di pochi minuti fa che è stata operata alla schiena e non ci sono danni al midollo, quindi non rimarrà, insomma, paralizzata, e questo è un ulteriore miracolo dopo quell'incidente. È successo un piccolo caso, un piccolo giallo, perché proprio di giallo dobbiamo parlare, visto e considerato che erano state tolte le bandiere gialle, ma evidentemente un commissario non è stato così solerte, quindi questa ragazza si è trovata con il via libera, diciamo, della direzione gara, ed era in fondo, diciamo, lei era tra gli ultimi piloti, ma con davanti dei piloti che hanno rallentato vedendo questa bandiera gialla, e quindi lei si è ritrovata di fronte un vero e proprio muro composto da due monoposto, e quindi come dire, la sospensione, dunque l'anteriore sinistra di questa Formula 3, di questa ragazza tedesca, giovane promessa dell'automobilismo teutonico ed anche bel talento, si è ritrovata praticamente distrutta, e quindi si è ritrovata come fosse un vero e proprio proiettile, senza direzionalità e soprattutto senza la possibilità di avere dei freni, perché la sospensione toccando terra ha sollevato la vettura e non ha riuscito ad offrire più grip. La ragazza è volata a 270 km/h decollando sulla monoposto di un collega e andando a impattare contro innanzitutto delle barriere, un reticolato in ferro, e poi contro un vero e proprio muro. Chiamarlo miracolo probabilmente è anche riduttivo, se noi pensiamo che Ayrton Senna è morto per una sospensione infilzata nel suo casco, passata attraverso queste barriere, invece praticamente è saltata.
Praticamente la stecca del volante, il, come si chiama, il, diciamo, il portante, chiamiamolo, del volante.
Per Ayrton Senna?
Sì.
No, la sospensione della ruota.
La sospensione anteriore destra, esatto, che sì.
Addirittura.
Nel contatto, sì, esatto, al tamburello si conficcò purtroppo all'interno della visiera. Quando il destino chiama, in quei casi...
C'è poco da fare, Flavio. Flavio, ma perché ricordo che invece... sul volante vennero fatti degli esami nel caso di Senna?
La storia del piantone dello sterzo è,
esatto,
uno degli elementi fondamentali nel processo di Ayrton Senna, perché cosa accadde? Che un fotografo di Autosprint, se non ricordo male, fotografò il momento in cui diciamo Senna fu estratto dalla vettura e diciamo fu soccorso dai medici. Lì vicino c'era il volante con il piantone estremamente tagliato di netto, spaccato. E questa è una cosa che non doveva accadere. E se ne accorse, diciamo, questo fotografo e l'allora direttore di Autosprint, e da lì partì a quel punto anche l'inchiesta nei confronti della Williams, perché praticamente Senna aveva un problema, non riusciva a entrare bene nell'abitacolo. Il nottetempo i meccanici della Williams segarono il piantone dello sterzo e lo risaldarono in maniera estremamente approssimativa. Questo decretò chiaramente anche evidentemente l'uscita di Ayrton Senna,
l'impossibilità di gestire la vettura in maniera consona, diciamo.
Esatto, certo. Purtroppo il caso Senna meriterebbe ore e ore di approfondimento, anche perché la macchina in quel momento spanciò. L'incidente poi non fu mortale di suo, ma purtroppo questa sospensione si ruppe e decretò poi la morte di Ayrton. Ma significativo, lancio un ultimo esempio, fu la richiesta da parte del GIP di Bologna della scatola nera della Williams, e fu portata dai meccanici la Williams il giorno dopo, letteralmente presa a martellate. Ecco, questo fu uno degli, diciamo, scandali attorno alla morte di Ayrton Senna, e quella inchiesta si concluse con la prescrizione sia per Patrick Head che per Frank Williams.
Per Frank Williams, anche, esattamente.
Una pagina nera, nerissima, diciamo, per la scuderia inglese.
Primo maggio 94, la ricordiamo tutti, Flavio Azzori, e ricordandola ti ringraziamo per la spericolatezza di questo intervento che ci hai regalato questa sera, ripromettendoci di sentirti con molta più calma, va bene?
Molto molto volentieri, grazie a voi.
Un ringraziamento quindi al collega del Messaggero Flavio Azzori. Max, stiamo procedendo spediti verso le ore 20, notiziario a cura della redazione di Radio Cusano Campus, poi un piccolo stacco musicale a cura del nostro Matteo Di Lelio. Quando torneremo in diretta ci occuperemo di pallavolo, andando a disturbare una delle protagoniste della Roma Volley, la squadra nata quest'anno dalla fusione di diverse squadre che insistono sul territorio di Roma e che, diciamo, è alle prese con una stagione assai difficile in quello che è il suo esordio in Serie A2. A te, Matteo Di Lelio.